Lass mich einen Lebkuchen einschlucken. Hallo und grüß euch bei der zweiten Folge von Ich gleich. Wir sind heute in Weihnachtsstimmung bei Tee und nicht Keksen, aber Lebkuchen.
Heimler kommt Bier.
Eben kommt Bier. Heute ist richtig weihnachtlich. Auch weil man hört, dass mir die Weihnachtstage ein bisschen zugesetzt haben und ich nicht ganz fit bin. Also der David wird dann noch ein bisschen mit Bakterien und Viren voll gedrescht.
Ich habe schon gesagt, jetzt war Virenschleider daheim.
Ja, okay, das hast du schon gute Feiertage verbracht. Ja.
Alles gut, Mann, danke.
Ja, hey, ist fein.
Aber das Coolste an Weihnachten war, es zwei waren gestern.
Es zwei waren?
Es zwei waren.
Ja, ich finde es zart, dass du es in der Fahrt warst.
Ja.
Weiß ich noch, ob's nicht.
Nein, das war ein spontanes Treffen gestern in Mamadé, übrigens, wo wir ja öfter Sound zu treffen sind.
Ja, cool, ja. Schleichwerbung.
Schleichwerbung, ja. Klingt immer eh nicht.
Nein, jeder weiß, in Mamadé Pizza gratis gibt es sowieso.
Nein, war ganz bärig. Also selber ein nettes Twitter-Treffen, ein Tweet-Up, wie man so schön sagt.
Super.
Wo wir über die Twinette geredet haben, also in so einem Mitgliedsgebühr haben wir von Twitch Tirol.
Was gibt's denn echt im Mitglieds?
Ah, das ist ein bisschen gekämmt,
ja, ja, ich bin ganz schockiert, ne?
Nein, wir haben dich schon ganz vermisst, Marc.
Ja,
nein, jetzt unabhängig vom Zweibern, aber vom Twitter-Treffen.
Ja, war es lustig, sein vielleicht.
Ja. War ganz lustig, ja. Die Mara und der Wolfi sind gekommen vom Barfuß, den sie ja ein bisschen unter die Arme greifen.
Ja, super, cool, ja.
Und, nein, war, ist auch im Berg, also, sei es Zwirkeln, das Twitzeressen.
Ja, cool.
Und das, was haben wir noch, Zwergeln und die Twiliata, jetzt gibt's halt das Zweibern, wobei wir die Frauenquote nicht geschafft haben, skandalöserweise.
Ja, ist also,
aber es hat geheißen, also, auch die dürfen kommen, die,
das auf der Sache hat den Namen nicht verdient.
Wohlgesinnt sind. Nein, das ist sicher nicht, da müssen wir uns noch ein bisschen überlegen.
Nein, du, David, aber apropos Twitter. Wir haben ja ein Vorweihnachtsgeschenk sozusagen eben vom Andreas Baumgartner gekriegt, war der auch dabei.
Der Andreas Baumgartner war auch dabei, ja.
Er hat die Quote auch gedruckt, so wie du.
Genau, aber er hat uns beschenkt mit einem netten Paper.
Genau.
Was wir da gerne diskutieren wollen. Und ich habe gestern schon ein bisschen umgedeutet, das ist ein Paper, das ein bisschen um Medizin geht, und das haben wir jetzt, glaube ich, nicht so firm.
Nein, überhaupt nicht, aber wenn man ihnen seine Hausaufgabe gibt, dann werden wir die
nicht gut machen,
weil wir waren es immer. Nein, es war interessant zu lesen, aber bevor wir jetzt aufs Paper gehen, eben David, warst du eigentlich mal Fallschirmspringen?
Nein, ich war noch nie Fallschirmspringen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Nicht einmal einen Tandemsprung habe ich mir getraut, aber du?
Also nicht einmal mit Fallschirm.
Nein, ich habe nicht bei der Studie mitgetan, wenn das die Frage ist.
Nein, also, ich war leider auch nicht falsch am Springen, aber eben, jetzt sind wir schon mitten im Thema, weil das Paper ist in der Weihnachtsausgabe vom British Medical Journal veröffentlicht worden und es ist ein...
Sagen wir vielleicht noch schnell, wie es heißt.
Ja, das kann man in die Shownotes einbauen, weil es war ein relativ langer Name, aber es ist eben eine randomisierte Kontrollstudie gewesen, und zwar eben wollten die Forscher herausfinden, ob eben ein Fallschirm wirklich effizient ist bei einem Sprung aus einem Flugzeug und ob sozusagen die Todesrate oder eben die Rate von großen Verletzungen mit Fallschirm weniger hoch ist wie ohne Fallschirm.
Also das Paper heißt, in dem Titel steht es eigentlich drin, Parachute Use to Prevent Death and Major Trauma When Jumping from Aircraft, Randomized Controlled Trial.
Genau, eben genau das, was ich jetzt in drei Sätzen ein bisschen länger gesagt habe, ist eigentlich im Titel in einem Satz drinnen. Das Interessante war eigentlich das Ergebnis gleich, und ich glaube, das müssen wir jetzt gleich als erstes sagen, bevor wir überhaupt aufs Paper noch eingehen, oder?
Genau, anscheinend gibt es keinen Unterschied, ob du einen Fallschirm hast oder nicht. Egal, ob du wenn du vom Flugzeug springst und ob du einen Fallschirm hast oder nicht, die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Sterblichkeitsrate ist exakt identisch.
Ja, zack, eigentlich nicht. Unerwartet,
oder? Unerwartet.
Und sehr unerwartet. Deswegen habe ich eben gefragt, ob du schon warst, weil dann hast du uns vielleicht erzählen können.
Also ich dazu würde euch nach wie vor einen Fallschirm empfehlen, aber ich war noch nicht.
Ja, aber eben, interessanterweise gleich null.
Und, wie kann das sein?
Wie kann das sein? Eben. Und Also ist effektiv schwer vorstellbar, aber effektiv in der in dem Paper eben und in dieser Gruppe, das ist mit einer Gruppe von Haudegen durchgeführt worden, weil, wieso Haudegen? Weil eben ein Teil von ihnen eben mit Fallschirmen aus diesem Flugzeug geschleudert haben und die andere Hälfte ohne.
Und also da ist ein, es sind 23 Studienteilnehmer gewesen, genau. Eben die eine, also eben die Hälfte ist bei 23 natürlich ein bisschen schwierig, aber ungefähr die Hälfte ist mit Fallschirm, die andere Hälfte ohne Fallschirm eben abgesprungen. Das sind ausgewählt worden, randomisiert eben, das ist ja eigentlich der ganze Ding.
Zufall, also das heißt, per Zufall wurden die ausgewählt, die mit Fallschirm gesprungen sind und genau. Die ohne Fallschirm gesprungen sind, also es war ein bisschen, Pech für eine Seite.
Ich lese nochmal die Resultate vor. Parachute use did not significantly reduce death or major injury. 0% for parachute versus 0% for control. Mit einer Wahrscheinlichkeit oder einer Signifikanz von 0, größer als 90%. This finding was consistent across multiple subgroups. Compared with individuals screened but not enrolled, participants included in the study were on aircraft at significantly lower altitude, mean of 0.6 meters for participants versus mean of 9,146 meters for non-participants. And lower velocity, mean of 0 kilometers an hour versus mean of 800 kilometers an hour. Das ist ein kleiner Catch an der ganzen Sache. Nicht? Also da steht eigentlich eh schon das drin, worauf die Autoren aussehen wollten. Also
genau.
Das Flugzeug hat sich weder bewegt, noch ist geflogen, ist einfach auf den Boden gestanden.
Genau, das heißt eben, wie du schon vorgelesen hast, die Probanden haben sich wagemutig aus der Höhe von 0,6 Metern aus dem Flugzeug raus katapultiert. Ja. Und dadurch kam natürlich das Ergebnis zustande, eben diese 0% Sterberate von den Probanden. Und jetzt ist ja relativ klar dann, was jemand wahrscheinlich mit diesem Paper bewirken wollte, dass das nämlich eine Satire ist und eigentlich vielleicht irgendwas aufzeigen wollte. Und effektiv ist so, dass der Autor uns damit auch zeigen will, sozusagen, dass man erstens einmal nicht das Ergebnis von einer Studie lesen soll.
Nicht gleich den Titel von einer Studie vor allem.
Genau.
Weil das Ergebnis, in dem Vers ist sogar drin gestanden.
Genau, im Ergebnis steht es drin, aber nicht gleich den Titel. Und dass man eben sozusagen das ganze Paper lesen muss und die Methodiker lesen muss, um wirklich sozusagen zu verstehen, was der Outcome von so einer Studie überhaupt ist.
Ja, und das Interessante ist eben, erstens einmal, für die, was mit medizinischen Papers zu tun haben, die werden wissen, dass das Christmas Edition von British Medical Journal, dass das meistens so ein bisschen lustiger geschrieben ist. Also das ist mal anders, auf das bin ich, das habe ich nicht einmal gewusst, aber das kann man dann nachlesen. Aber das Zweite ist, Marc, ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitgekriegt hast, das Ganze hat noch eine tiefere Ebene, weil eben ein Resultat, man kann es so stehen lassen, wie du gesagt hast, die Studien nicht gleich den Titel durchlesen, das Ganze, weil der Umstand, dass die eben aus einer geringen Höhe abgesprungen sind, das kommt erst im vierten oder fünften Absatz. Nicht? Also das ist drin im Text und denkt man sich, wie kann das sein? Ja. Aber als Zweite gibt es eine tiefere Ebene und zwar, es hat im Jahr 2013, jetzt schaue ich schon nach, ob das schon stimmt, das kann man dann in die Shownotes nochmal verlinken gegebenenfalls, hat es auch schon mal ein Paper gegeben, nein, 2003 ist das erschienen, 2003, nicht 2013, mit dem Titel Parachute used to prevent death and major trauma related to gravitational challenge. Systematic review of randomized controlled trials. Also es hat schon mal eine Studie gegeben, die praktisch gesagt hat, dass ein Fallschirm nicht wirklich lebensrettend ist. Und zwar, damals ist wirklich darum gegangen, als wieder eine Satire, das ist wieder im Weihnachts-Edition rausgekommen. Allerdings ist damals drum gegangen, um einen anderen Effekt, in der sogenannten Evidence-Based Medicine, also der Art von Medizin, die aufgrund von Beweisen arbeitet, ist sozusagen das höchste aller, oder eine der höchsten Stufen, wie du eine Studie machen kannst, eben das randomisierte Doppelblindstudie. Randomisiert, ich wähle zufällig aus meinen Teilnehmern aus, damit ich nicht irgendwie die Alten von den Jungen trenne zum Beispiel. Und doppelblind ist, weder der Teilnehmer weiß, ob er jetzt das Placebo kriegt oder das echte Medikament. Ja. Und auch der Verabreicher, der Arzt in dem Fall, weiß es nicht. Und das hat sich herausgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil du kleinste Effekte, auch wenn der Verabreichende weiß, was das ist, kann sich das auf den Studienteilnehmer übertragen und damit verfälschst du das Ergebnis. Genau. Und diese randomisierten Doppelblindstudien Sein da praktisch satirisch angegriffen worden. Und zwar, weil eben durch behauptet worden, ja Moment einmal, es gibt zum Beispiel keine randomisierte Doppelblindstudie, ob Fallschirme wirken. Wieso verwendest du dann trotzdem einen Fallschirm? Das war praktisch damals, 2003, die Aussage. Nicht? Und der Witz ist jetzt aber das, von den Studien, Autoren, von den Autoren ist es ja als Satire verstanden worden. Nicht? Jetzt ist aber interessanterweise dieses Paper hergenommen worden von den Pseudowissenschaftlern, von den ganzen Pseudomedizinern, um zu sagen, du liebe Leute, es selber beweist mit wissenschaftlichen Methoden, dass eine randomisierte Doppelblindstudie nicht effizient sein muss, sondern dass man auch das ganze Placebo-Zeug kann man vergessen, man kann sowieso dahergehen und überhaupt in alle Studienteilnehmer einfach das Primärmedikament geben, kein Placebo, und dann schauen, wie es dann insgesamt in der Gruppe wirkt. Aber dass das eine Satire war,
und gleichzeitig ist ja sozusagen das, was dann auch viele Kritiker hergenommen haben, eben zu sagen, eben man kann eben jede medizinische Studie dann auch so verfälschen oder so machen, wie man es gern hätte. Nicht? Also das war dann teilweise auch natürlich in den Kommentaren zu lesen.
Genau, und eben dieses zweite Paper jetzt geht dann einen Schritt weiter und sagt, nein, Moment, jetzt machen wir eine randomisierte Doppelblindstudie, ob Fallschirme wirken oder nicht, aber wir verfälschen das Studiendesign. Also wieder, man kann viel Schindluder betreiben. Ja, genau. Das ist, glaube ich, die Aussage. Ne? Vom einen Paper 2003, wie auch dem jetzt 2018, was aufbauend ist auf den 2003er Paper.
Absolut, nicht? Genau.
Und eben, natürlich wirkt ein Fallschirm, obwohl es keine Doppelblindstudien gibt, weil es ist ja eben eine andere Art von Beweisführung. Man baut auf methodischen Resultaten auf, die vorher gewonnen sind in anderen Kontexten.
Eben. Es geht ja sozusagen um Expertenaussagen und so weiter. Also man kann ja eine Effizienz von gewissen Dingen auch auf einer anderen Basis auch evaluieren und eben nicht leider auf solche Fallschirme. Es braucht ja eben, es sagt ja sozusagen der Menschenverstand, dass ein Fallschirm sozusagen bringt oder nicht.
Genau. Also die Autoren selber seien absolut der Meinung, dass randomisierte Doppelblindstudien notwendig seien, aber eben nur in gewissen Fällen überhaupt angewendet werden können. In anderen Fällen geht es eben nicht. Und das ist allem wieder die gleiche Diskussion, ob das hilft. Ja. Aber auf jeden Fall ein interessantes Paper. Das war interessant gewesen, wenn wir vielleicht noch jemanden gefunden hätten aus einer medizinischer Perspektive, der jetzt ein bisschen genauer noch erklären kann.
Ja, aber in der Vorweihnachtszeit war es alles natürlich eher stressig.
Jetzt auch in der Nachweihnachtszeit.
Ja, in der Nachweihnachtszeit. Aber ich finde es eigentlich interessant, dass wir das jetzt genau bringen in unserer Folge 2, nachdem wir in der Folge 1 auch schon mit dem Paper genau ein bisschen die Schwierigkeiten aufgezeigt haben, dass man auch da bei so einem Paper, natürlich, wenn man auch einen Titel liest, dann wahrscheinlich der eine oder andere, vielleicht ein Journalist, sagt, wow, Wahnsinn, mach gleich einen Artikel draus und dann geraten solche Sachen in Umlauf, obwohl es eigentlich nachher gar nicht.
Genau, das ist ja eben mit mir vor allem passiert, nicht bei der ersten ohne Recherche von der Primärquelle und dann nicht. Kann das oft klar sein.
Es sind auch Unsicherheiten.
Und da war es fein, wenn man einen Experten bei der Hand hat, der sich da einfach wirklich auskennt und firm in dem Thema.
Aber es war ja echt cool, vielleicht schaffen sie in den nächsten Monaten wirklich mal einen Mediziner bei uns zu haben. Dann kann er ihn sicher mehr sozusagen zu den, zur Methodologie in Forschungsstudien auf Medizin.
Methodologie, nicht Methodologie. Hallo Dieter, hallo Dieter.
Das ist leider meine Stimme, du hast mich fast
gedacht. Ah, natürlich.
Nein, auf jeden Fall, dass wir einen Mediziner da haben, der uns das ein bisschen besser erklärt.
Ja, das war's auch schon mit dem Paper der Woche. Ja. Also, wie gesagt, wir verlinken das natürlich alles in die Shownotes. Apropos, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, wir haben zur ersten Folge ja eine kleine Follow-up-Bonus-Folge gemacht, wo wir die Folge Korrektur haben wir sie genannt. Wo wir diesen Airburst neu besprechen. Also Hochzeit kann einfach unloaded synchron. Zwischen der Folge und jetzt allerersten gibt es noch eine kleine Bonusfolge, da haben wir jetzt nicht so aus Peinlichkeit eine große Glocke reingekommen.
Nein, nein. Ja, aus Peinlichkeit, ne? Ja.
Aber es ist halt eine kurze 15 Minuten, meine ich,
ist es. Um das ein bisschen reinzuholen. Wir haben gerade erst Transparenz gemacht, aber eben, es ist eine kurze Folge.
In der Relotius-Folge.
Wie heißt der Relotius? Bonusmaterial, nennt man das. Ja, gut.
Ja, dann kommen wir eigentlich zum Interview der Woche. Nein, Interview der Woche, wir haben ja da ein Interview. So, wir haben wieder einmal ein Interview. Das haben wir schon vor längerer Zeit aufgenommen. Wie lange ist das jetzt her? Fast einen Monat schon.
Ja, schon länger.
Fast einen Monat. Und zwar haben wir interviewt den Paolo Belluta. Paolo Belluta, hört man schon von Namen, ein Italiener aus Rovereto.
Das ist super spannend.
Was macht denn so spannend? Er hat Physik studiert an der Universität in Trient von 1976 bis 1981 Und ist dann nach Mailand gewechselt, hat auch da noch weiter studiert bis 1990 und ist dann gewechselt ans, ans JPL, ans Jet Propulsion Laboratory von der NASA, am California Institute of Technology. Und was macht der Paolo Belluta dort? Der Paolo Belluta ist einer der wenigen Menschen weltweit, ist ein Rennwagenfahrer, der Mars-Rover steuern darf. Und zwar aktuell zwar sogar den Opportunity, von dem man zurzeit wenig hört, nichts mehr so viel mitkriegt, weil er durch noch einen
Sandsturm mit ihm geredet.
Mit ihm geredet. Und den Curiosity, den zurzeit größten operativen Rover auf dem Mars. Natürlich, auf dem Mars gibt es keine asphaltierte Straßen, aber das werde ich uns im Interview erzählen. Wir wünschen euch viel Spaß bei meinen Hochzeiten. Kleiner Hinweis, das Interview haben wir geführt natürlich in italienischer Sprache. Paolo Belluta hat zwar Deutsch gehabt in der Schule, aber ist ja nicht ganz sattelfest. Da haben wir gesagt, ist ja gleich.
Ja, genau.
Sollte bei uns jeder verstehen, eben. Italienisch.
Also ich darf da gerne mal auf Englisch im Fall machen, also ich bringe gleich Vielfalt. Wir sind ja nicht gleich auf dem Dialekt festgelegt.
Genau, vor allem, und wir sind eh so mehrsprachig. Du bist noch Deutsch, Dialekt.
Ja, eben.
Gut, la hochweine.
Allora, se ho capito bene, lei è una delle pochissime persone che è abilitato a, diciamo, guidare un rover sul pianeta Marte, giusto? Quindi la prima domanda che mi chiedevo, come si può fare a prendere una patente per essere abilitato a guidare una macchina su Marte?
Al momento abbiamo una procedura molto molto lunga. Uno si deve impadronire di alcuni strumenti,
i software che utilizziamo per lavorare con i rover. Mm-hmm. Questa parte non è la parte più complicata. Ci sono una serie di strumenti software, simulatori, strumenti che ti permettono di analizzare le immagini che vengono riprese sulla superficie dai rover, però questa è la parte più semplice, se vuoi. La parte più complicata, diciamo, di muovere i rover su Marte è quella di sapere come i rover reagiscono di fronte a determinate difficoltà che uno può trovare su Marte. Quindi riconoscere i vari tipi di terreno e capire quali possono essere le difficoltà che il rover può incontrare lungo la strada. Successivamente la difficoltà è cercare di capire come spiegare al rover come evitare queste situazioni che possono essere pericolose, oppure come almeno rilevare che il rover si sta mettendo nei guai e istruirlo in modo che si blocchi prima che il problema diventi totalmente deleterio per il veicolo, in modo da evitare di perdere questa missione. Solitamente il modo in cui questa cosa avviene è che ci sono un po', diciamo, degli esercizi che uno deve risolvere, situazioni particolari che sono avvenute e che abbiamo affrontato durante la missione, e così per conto tuo cerchi di capire come fare a risolvere, prima di tutto a capire quali sono i problemi e poi a risolvere utilizzando le istruzioni che sono disponibili ai driver, e diciamo, sai, un tempo illimitato. Successivamente cerchi di risolvere questi problemi qua all'interno dei tempi che hai a disposizione, e poi una volta che hai acquisito sufficiente dimestichezza, vieni affiancato a delle persone che sono abilitate a guidare, e lo fai dal vivo, lo fai sulla missione vera e propria. Quindi cerchi di risolvere il problema del giorno con alle tue spalle chi invece queste cose qua le ha già fatte e sa come risolvere il problema. E quindi lì c'è la pressione, diciamo, del tempo e il fatto che quello che combini dopo vedi i risultati il giorno dopo o due giorni dopo. Questo procedimento dura almeno un anno. Non tanto perché la gente che prendiamo come possibili guidatori siano particolarmente dure di comprendonio, è che Marte è un pianeta piuttosto complicato e le situazioni che puoi trovarti ad affrontare sono veramente molto diverse, quindi hai bisogno di molta esperienza.
Per esempio, quali situazioni potrebbero accadere che per esempio da noi non esistono?
Beh, prima di tutto devi tenere presente che su Marte chiaramente non ci sono strade, quindi sì, devi ovviamente affrontare tutti questi movimenti come un fuoristrada. Mm-hmm. E non è che hai modo di utilizzare argani o chiamare i carattrezzi per toglierti dalle peste. Quindi prima di intraprendere una strada che potrebbe, diciamo così, inghiottire il veicolo, devi essere un po' attento, quindi devi fare le cose in maniera un po' oculata. Noi sappiamo più o meno quali sono le capacità del rover, cioè i limiti di pendenza, i limiti di tipo di terreno che può attraversare, però diciamo così, ogni situazione è diversa. Ovviamente, ad esempio, ci sono differenti capacità del veicolo quando si muove su terreno sabbioso, terreno ghiaioso oppure su roccia nuda. Però, ad esempio, una combinazione fra terreno ghiaioso e roccia nuda, questo è fra i terreni più difficili da percorrere, ad esempio. Perché il terreno ghiaioso, la ghiaia si trova fra le ruote e la roccia e quindi agisce un po' come cuscinetti a sfera e quindi scivoli ancora di più che non su terreno sabbioso. Quindi devi un pochettino riconoscere quali sono le situazioni particolari. Il terreno sabbioso, ad esempio, può essere un terreno buono su cui spostarsi perché è più gentile sulle ruote, però magari è sabbia molto soffice, quindi magari puoi sprofondare con le ruote, quindi magari è meglio evitare. Abbiamo un po' di indizi su come fare a riconoscere quale tipo di sabbia è buona e quale tipo di sabbia è da evitare, però appunto serve tanta esperienza. Siamo anche aiutati da geologi che sono esperti nel campo delle proprietà dei materiali, i quali ci danno un consiglio e ci danno l'ok alla fine per spostare il rover.
Ma io quello che mi sono sempre chiesto, no? con tutte, diciamo, i sensori che abbiamo e soprattutto con l'intelligenza artificiale che adesso stiamo mettendo nelle macchine, adesso sto parlando di Tesla per esempio, con l'autoguida, cioè, mi stavo chiedendo, cioè, il rover quanto è intelligente? Cioè, lui, secondo me, cioè, avrà qualche sistema di capire se adesso si trova o si approccia a un pericolo che magari qui sulla Terra non riusciamo a vedere, o è proprio stupido in quel senso e fa proprio quello che gli viene detto dal Mission Operation Center, per dire?
Il veicolo, innanzitutto c'è una cosa da capire, non è che guidiamo il veicolo in maniera interattiva. Mm-hmm. La distanza fra Terra e Marte è tale per cui il segnale dalla Terra ci impiega un minimo di 5 minuti e arriva fino anche ad avere un ritardo di 20 minuti per cui una guida interattiva è praticamente impossibile. Oltre al fatto che il punto in superficie di Marte non è che ha sempre in vista la Terra, come noi da un particolare punto sulla Terra non è che vediamo sempre Marte, la stessa cosa succede anche per il rover, quindi non sarebbe proprio possibile in nessun modo guidare in maniera interattiva. Quindi quello che noi facciamo è inviare una serie di comandi al rover per eseguire le attività di un'intera giornata, almeno di un'intera giornata. A volte, come ad esempio durante i fine settimana, inviamo le istruzioni per eseguire attività per più giorni, di solito almeno tre. Il veicolo, una volta che riceve questi comandi, li interpreta e guarda che prima di tutto non ci siano stati errori di trasmissione, ovviamente data la distanza è una cosa che può sempre capitare, e successivamente li esegue in maniera totalmente autonoma, quindi non c'è un'interazione con gli esseri umani. Una volta che tu hai inviato i comandi, il veicolo li esegue. E c'è un certo grado di autonomia e di intelligenza a bordo. Il veicolo, parliamo da un punto di vista puramente meccanico, cioè di movimentazione del veicolo, è possibile istruirlo e richiedergli di muoversi registrando se ci sono ostacoli lungo la strada e evitarli. È una modalità che utilizziamo raramente perché è molto lenta. Ogni più o meno metro o due il veicolo deve fermarsi e riprendere le immagini del terreno circostante nella direzione in cui hai intenzione di muoverti, e deve fare un certo ragionamento, cercare di fare determinati calcoli e poi verificare che il terreno sia libero da ostacoli e poi oppure capire qual è la strada migliore per evitarli. Questo è possibile, però il movimento del veicolo sarebbe veramente molto lento, per cui di solito noi evitiamo questo tipo di manovra, a meno che non sia assolutamente necessario, perché ad esempio le telecamere non sono riuscite a inquadrare il tipo di terreno che dobbiamo attraversare. In quel caso non sappiamo qua da terra quali sono i possibili ostacoli che ci sono in quella zona, e quindi dobbiamo assolutamente utilizzare questa modalità. Poi ha un'altra modalità che è quello che gli permette di fare misure di distanze lungo la strada. Di solito il rover misura le distanze percorse utilizzando contando quanti giri fanno le ruote e in quale direzione si sta muovendo. Però ovviamente se il veicolo scivola sul terreno, questa cosa qua non viene tenuta da conto. Quindi possiamo chiedere al rover di utilizzare le telecamere e misurare quanto è stato effettivamente il movimento del veicolo, quindi avere una precisione di movimento molto più elevata, ed è quello che di solito utilizziamo proprio perché per noi è importante poter raggiungere le mete che ci richiedono i vari scienziati con estrema precisione, in modo da poter poi fare avere determinate rocce, determinati punti all'interno di una certa distanza, in modo che il rover riesca ad analizzare questi campioni da vicino. Però, diciamo così, il livello di intelligenza che c'è a bordo non è a livello di una Tesla. Anche per il fatto che il veicolo, il computer di bordo che c'è a bordo non è un computer super sofisticato, siamo a livelli di un laptop di 10 o 15 anni fa, quindi la potenza di calcolo disponibile non è tanto elevata.
Perché lei è responsabile per Opportunity, giusto? O mi sto confondendo?
Io ho guidato Spirit quando era ancora viva, Opportunity, che poverina sta ancora dormendo, e lavoro anche su Curiosity.
Ah, su tutti e tre praticamente, ok.
Sì. Okay. L'unico veicolo che non ho mai guidato è stato Pathfinder, Sojourner, parte della missione Pathfinder, che è stato il primo rover che è stato inviato su Marte nel 97.
Mm-hmm. E infatti, qual è la velocità massima di questi rover? Che è una cosa che mi stavo sempre chiedendo, cioè non la media, perché so che mi sa che è stato Spirit, Opportunity, no? Che ha fatto tipo una maratona, però non so in quanti anni. In una decina di anni mi pare, ma proprio la velocità massima di un veicolo del genere che può raggiungere.
Allora, io qua negli Stati Uniti misurano la velocità in miglia per ora, mm-hmm. MPH, io tutte le volte che mi chiedono la velocità massima di Curiosity, che è fra i veicoli più veloci che c'è su Marte, e io dico di solito che la massima velocità è 135 mph, però sono M come in metri, quindi facciamo 135 metri. Ecco. E questa è la velocità massima, cioè la velocità a cui si possono muovere le ruote. Però, come dicevo prima, il veicolo, quando utilizza le telecamere per analizzare il terreno circostante, deve fermarsi e ragionare un po'. E quindi facciamo di solito dei segmenti non più lunghi di un metro, prima di riprendere delle immagini e capire un po' dove siamo. E quindi fa un metro e poi si ferma, deve fare questo ragionamento e poi riprende. E quindi di solito la velocità effettiva di questi veicoli siamo fra i 40 e i 90 metri in un'ora.
In un'ora. Mm-hmm.
Di solito noi guidiamo il veicolo per una o due ore, quando proprio siamo... ci danno tanto tempo per guidare, spostiamo il veicolo metti per tre ore, e la velocità, non la velocità, la distanza massima che abbiamo percorso in una singola giornata è stata 220 metri.
Incredibile.
E quindi il fatto di aver percorso diverse decine di chilometri su Marte è un'impresa notevole. Ovviamente per noi è ridicola, perché ad esempio Opportunity fino adesso ha fatto più di 45 chilometri, Curiosity ne ha fatti 20, Spirit ne ha fatti 7, però queste sembrano distanze assolutamente ridicole in confronto a quello che noi facciamo tutti i giorni anche per recarci al lavoro. Esatto. Però fatte da Marte con queste macchine che sono così distanti da noi, messo in prospettiva, non è una cosa da poco.
Mm-hmm. Forse per i nostri ascoltatori sarebbe anche interessante quanto tempo e quanti test servono finché si decide poi di portare un veicolo su Marte, cioè quanto tempo si lavora qui finché si decide veramente di essere pronto questo veicolo.
La cosa dura parecchio, diversi anni. La prima cosa che viene decisa è cosa fare su Marte, quindi cercare di capire quali sono le misure che vuoi effettuare in loco, e quindi decidere quali tipo di strumenti dotare il rover. E questo ti dice un po' quanto è grande il rover, la massa, il volume che devi trasportare su Marte. In base a questi dati decidi un po' la dimensione del veicolo, e quindi riesci a decidere la massa globale del sistema. E quindi cominci a progettare e costruire i vari sottosistemi. Curiosity, ad esempio, hanno iniziato a progettarlo nel 2006, mi pare. E nel 2008 abbiamo iniziato ad avere quello che in inglese viene chiamato Scarecrow, cioè spaventapasseri. È un veicolo che viene utilizzato per fare test di movimento nel nostro laboratorio, e successivamente hanno iniziato a costruire il veicolo e la costruzione del veicolo. Quella è stata così eseguita nel giro di un paio di anni. Quindi non è una cosa tanto veloce. Ci impieghi diversi anni, anche quando cerchi di replicare un veicolo in maniera simile, come ad esempio sta succedendo per il veicolo che verrà inviato nel 2020, che non dico che sia una copia carbone, ma un veicolo di dimensioni simili a quello di Curiosity. Anche lì sono diversi anni che ci stiamo lavorando, e si lavorano in migliaia di persone. Se ricordo giusto, il numero di persone che ha lavorato su Curiosity era più di 5.000 persone nel corso di diversi anni. Non è che hanno lavorato per 5.000 persone, non è che hanno lavorato per tutti questi anni, però nel corso degli anni sì, sono state circa 5.000 persone a lavorare.
E adesso posso chiedere in quante persone sono in grado di guidare adesso il veicolo?
Allora, di opportunity ce ne sono cinque. Di curiosity non so, ma saremmo una ventina?
Ok,
Ho
ma
perso il conto.
così in pratica come si svolge il lavoro? Cioè ogni giorno qualcun altro cioè, guida il veicolo o si lavora molto in team?
Ciascun giorno ci sono, parlando di Curiosity, che al momento è l'unico veicolo
Sì.
che riesce a spostarsi, abbiamo un minimo di tre operatori dedicati al movimento del veicolo. Però una volta che abbiamo deciso quali sono le attività da svolgere, riduciamo il team a due. Ovviamente non sono sempre le solite due persone che lavorano sul rover, abbiamo turni. Io ho lavorato mercoledì scorso e il prossimo turno sarà venerdì. Quindi diciamo, abbiamo questi team che fanno a turno, quindi non è che sei lì tutti i giorni a lavorare sul veicolo. All'inizio della giornata ci vengono dati così gli obiettivi generici della giornata per quanto riguarda la movimentazione del veicolo. Quindi decidere un po' qual è il punto da raggiungere per la giornata, e analizziamo le immagini, analizziamo come il veicolo ha reagito durante la giornata precedente, e poi iniziamo a lavorare, a cercare di decidere qual è il percorso migliore, e iniziamo a così specificare tutti i vari comandi che sono necessari per guidare il veicolo. Via via, durante la giornata, che di solito inizia verso le 8 di mattina e finisce verso le 4, massimo le 5 del pomeriggio, dobbiamo avere completato tutti i comandi pronti, impacchettati in vari file da poter inviare al rover.
Ma
E abbiamo una serie di punti in cui vengono verificati questi comandi, e riceviamo l'ok da parte del resto del team. Abbiamo un team che giornalmente si aggiornerà sulla ventina di persone, e ognuno include le proprie capacità, ci sono scienziati, ci sono ingegneri che lavorano su determinati aspetti della missione, tipo ad esempio l'utilizzo delle telecamere, altri che ci informano su quali sono le restrizioni riguardo alla quantità di energia disponibile durante la giornata, di telecomunicazioni e cose di questo genere. Quindi dobbiamo tenere da conto tutti i vari aspetti per risolvere e decidere quali sono le attività della giornata.
Ma quindi non è un problema, allora, perché visto che la giornata qua sulla Terra dura più o meno 24 ore, no? E su Marte invece 24 ore e mezz'ora, mi pare, non è un, cioè, questo non è, non pone un problema, giusto? O sì, in qualche modo? Perché io non so se mi ricordo bene, qualcuno mi aveva detto che tanta gente che lavora o fa la ricerca su Marte ogni tanto utilizza pure un orologio a parte da sapere che ore sono su Marte, giusto per capire se c'è il sole o meno, o come si può... No, non so se è vero, poi quello mi è stato raccontato.
Sì, è verissimo. Ah. E allora, la giornata su Marte dura circa 40 minuti di più rispetto a quella terrestre. E quello che noi facciamo è all'inizio della missione, che per Curiosity è stata 2 anni, mentre per Spirit Opportunity è stata i primi 3 mesi, e noi seguiamo un orario marziano, quindi seguiamo l'ora che c'è su Marte e non l'ora terrestre. E quindi tutti i giorni andavamo a lavorare 40 minuti più tardi, e quindi mi è capitato di andare a lavorare, iniziare a lavorare verso le 2 del mattino, ad esempio. Una cosa che è comoda da un certo punto di vista, non c'è molto traffico qua a Los Angeles a quell'ora, e quindi non hai neanche tanti problemi a trovare parcheggio, però quando si tratta dopo di trovare qualcosa da mangiare, la nostra mensa non è che aperta di notte, e quindi devi rifocillarti nel modo che puoi. Tornando ad adesso ovviamente non seguiamo più l'orario marziano. Quello che noi facciamo è cercare di sviluppare i comandi per il rover durante la notte per il rover. Uh-huh. E quando diciamo i 2 orologi fra la Terra e Marte coincidono, allora quello che succede è che noi dovremmo lavorare di notte e non lo facciamo più. Mm. E quindi quello che noi facciamo è lavorare un giorno sì e un giorno no, in quel caso. Okay. Mm. E quando invece gli orologi sono sincronizzati all'opposto, cioè il nostro giorno qua a Pasadena e la notte su Marte coincidono, noi lavoriamo tutti i giorni, e quindi c'è questo alternarsi di giorno sì giorno no, oppure di lavorare tutti i giorni, che accade più o meno ogni 3 o 4 settimane, e okay. Quindi è un orario un po' bizzarro, a volte per poter e guidare il veicolo tutti i giorni, e iniziamo ad orari un po' strampalati, quindi ad esempio qualche giorno fa il mio turno iniziava alle 6 del mattino e abbiamo la possibilità di iniziare fino all'1 o alle 2 del pomeriggio a volte con Curiosity, e quindi diciamo noi abbiamo, diciamo, un po' un orario variabile per l'inizio della nostra giornata lavorativa, ma non come una volta all'inizio della missione in cui lavoravamo seguendo proprio l'orario marziano.
Quindi eravate marziani praticamente, in un certo senso, no?
Sì, c'era tanta gente a cui pesava un sacco questo orario, io invece lo adoravo, era proprio bello, anche per il fatto che vedevo il laboratorio in orari totalmente diversi da quelli a cui ero abituato, e quindi così era un modo diverso di lavorare.
Forse tutta altra domanda, ma perché anche siamo quasi col tempo adesso quasi finito, volevo chiedere come mai che lei come Trentino sì, è arrivato lì, cioè anche un colpo di fortuna o era sempre un po' il suo desiderio di lavorare in un ambito del genere?
Ma è sempre stato un interesse mio quello dell'esplorazione dello spazio, ma però diciamo così da vedere in TV, non da parteciparci, quindi non è che io ho cercato di arrivare a fare questo lavoro. E alcuni anni fa, 20 anni fa, ho visto un annuncio su internet che stavano per assumere del personale qua al laboratorio, e così, senza tanto sperarci, ma così tanto per provarci, ho inviato il mio curriculum e dopo 15 minuti ho ricevuto una telefonata e mi hanno detto se effettivamente ero interessato, e ho detto, che miseria, sì, non ci credevo neanche, pensavo che fosse stato uno scherzo di un qualche amico. Invece mi hanno, alla fine mi hanno assunto, e sono arrivato qua nell'estate del 99 e lavoravo all'inizio per progetti per il Dipartimento della Difesa americano, e, però ovviamente venendo a lavorare per il laboratorio, il mio sogno era quello di lavorare su missioni nello spazio. E c'era un mio collega che invece stava già lavorando sulla missione di Spirit Opportunity, e ho iniziato a tattassarlo tutti i giorni, chiedendo se avevano bisogno di aiuto, se avevano disponibilità di lavoro in quel campo lì, e devo avergli rotto le scatole talmente tanto che alla fine un giorno mi ha detto: Paolo, sei ancora interessato a questa cosa? Non è riuscito a finire la frase che io ero già lì nel suo. E insomma, da lì in là sono arrivato e ho iniziato a lavorare su questa, sulla missione di Spirit Opportunity nel 2004. Quindi è da 14 anni che sono su Marte, sono uno dei tanti marziani.
Quando lei ha detto che era sempre un po' interessato, no, nell'esplorazione spaziale, cos'era, diciamo, l'impatto che l'ha messo in questo sentiero? Nel senso, c'era, diciamo, l'allunaggio di 50 anni fa, o più che altro la fantascienza, guerre stellari, così? Cioè, c'è un ricordo che lei adesso si ricorda che ha fatto partire questo interesse, insomma?
È tutta una serie di eventi. Ovviamente mi ricordo veramente molto, ho un ricordo molto vivo delle trasmissioni che Tito Stagna faceva in TV riguardo alle missioni, alle prime missioni, addirittura dai Mercury. Ricordo le trasmissioni in TV proprio fino ovviamente allo sbarco sulla Luna nel 69, e poi c'è sempre stato così il mio interesse per esplorare, per andare a vedere cose nuove, e quello forse viene un po' dalla passione di mio padre che aveva per vedere realtà e situazioni, paesi diversi, che ci portava intorno. E quando io ero piccolo in vari posti intorno per l'Europa, e tutta la curiosità in generale che ho per vedere e capire cose nuove è di sicuro una spinta notevole per me. Quindi tutta una serie di cose di questo genere. Poi chiaramente il fatto di di essere stato assunto in un posto dove lavori, hai un lavoro così strano, è chiaramente molto allettante. D'altra parte però è un po' difficile nel caso in cui debba cambiare lavoro perché il laboratorio chiude, supponi, e trovare un altro posto dove trovi un lavoro per guidare il rover su Marte non è una cosa tanto facile. Così rivendere la tua esperienza è abbastanza difficile, però insomma prendo questo rischio piuttosto che fare un lavoro così tradizionale.
Se posso permettermi un'altra domanda, perché all'epoca quando io ancora lavoravo al planetario e raccontavo un po' alla gente spaziale, cioè poi parlando dei robot e anche dell'uomo e delle donne che ormai diciamo visitano lo spazio, c'è sempre la discussione se veramente vale ancora la pena mandare un uomo o una donna su Marte, se i robot praticamente possono fare tutto ciò che può fare un uomo, però senza quel rischio, diciamo, di doverlo riportarlo sulla Terra e neanche senza questi costi enormi, no? Che porta l'esplorazione umana. Lei, dalla sua esperienza, pensa che è ancora necessario avere l'esplorazione umana o basta quello dei robot?
I robot hanno il vantaggio che riescono a resistere ad ambienti il cui personale, diciamo così, umano non riuscirebbe a sopportare. Ad esempio, sulla stazione spaziale riusciamo a stare per così tanto tempo perché è ancora all'interno delle fasce di Van Allen e quindi hai il campo magnetico che ti protegge dalla maggior parte delle radiazioni. Una cosa che non trovi su Marte, ad esempio, e non trovi decisamente quando tu ti sposti fra un pianeta e un altro pianeta. Quindi il tipo di ambiente che ti trovi lungo il percorso oppure a destinazione è decisamente molto più difficile. Però da un punto di vista di capacità di decisione, capacità di analisi, ovviamente un essere umano è infinitamente più capace che non un veicolo. Secondo me c'è spazio per entrambi. Direi che uno dovrebbe sfruttare le capacità che ha un robot in maniera oculata e inviare le persone quando diciamo c'è un minimo di conoscenza dell'ambiente dove vuoi andare. Direi che è però essenziale mandare delle persone. Secondo me non possiamo dire di aver capito l'ambiente di Marte fino a quando non ci andiamo di persona. Sarebbe veramente una cosa fantastica se ci arrivassimo intanto che sono vivo io, sarebbe una cosa veramente
ecco, questo sarebbe adesso penso la domanda, secondo lei quando sarà il momento dove abbiamo le prime persone sul Marte?
Quello non lo so, ci sono enormi difficoltà e direi che la difficoltà maggiore sono i costi. Elon Musk non ha idea di quanto costi una missione su Marte, però cioè, non ho dubbi che magari lui ci riesca ad arrivare prima o poi, ma ad esempio per NASA una missione con persone a bordo costa almeno una ventina di volte di più rispetto a una missione robotica. Non fosse altro perché la quantità di test e la quantità di materiale che devi inviare è decisamente molto molto più grande per una missione con persone.
Quindi ci vorrebbe un'altra guerra fredda per incentivare un volo su Marte, immagino, o c'è altro verso?
non so. A dir la verità, la guerra fredda che ha spronato un pochettino la corsa verso lo spazio era una corsa verso lo spazio, ma però con più indicata, più diretta a lavorare in campo spaziale, ma attorno alla Terra, e quindi diciamo con scopi bellici alla fin fine. Il fatto che poi siamo andati a finire sulla Luna era un po', non dico un effetto collaterale, però comunque era quello di riuscire a conquistare, diciamo, un'orbita terrestre e riuscire a fare qualsiasi cosa all'interno dell'orbita terrestre. E direi che andare a finire su Marte non so quanto sia interessante. Direi che forse è più interessante fare esplorazione mineraria di asteroidi, ad esempio, perché diciamo, recuperare il materiale da un asteroide è decisamente molto più semplice che non da Marte. E quindi da un punto di vista così industriale sarebbe più appetitoso una cosa di questo genere, però è veramente difficile predire quello che succederà in futuro. Non ho una sensazione così ben precisa di quello che succederà e di quali possono essere le cose che spronino a fare degli avanzamenti tecnologici.
Okay. Bene, io direi che un'ultima, mi permetto questa domanda. Opportunity, no? Che non funziona più perché c'era quella tempesta marziana, mi pare, no? Sì. C'è una, cioè, voi ancora pensate che si può risvegliare, o diciamo ogni giorno la probabilità diminuisce e possiamo già un po' pensare a, diciamo, to say goodbye to opportunity?
Siamo su Marte da diversi anni, per cui iniziamo a conoscere il pianeta e fare le previsioni del tempo non dico in maniera estremamente accurata, però sappiamo che alla fine dell'estate marziana ci sono dei periodi di grossi venti, e al momento attuale Opportunity si trova alla fine dell'estate marziana, e per un periodo, diciamo, di diversi mesi c'è la possibilità che ci siano delle decenti folate di vento che riescono a spazzolare i pannelli solari del veicolo. E quindi questo periodo dovrebbe terminare verso la fine di gennaio del 2019, a volte anche un pochettino più tardi, però diciamo fino a quando non è passata questa stagione, diciamo così, dei grandi venti, io e gran parte dei miei colleghi siamo in trepidante attesa, riceviamo tutti i giorni questi aggiornamenti per vedere se il rover si sveglia o no, e quindi almeno fino alla fine di gennaio la speranza c'è.
Okay.
Dipende da quanta polvere si è depositata sui pannelli solari, però diciamo, a meno che non sia successo un vero cataclisma, non mi sorprenderei se il rover prima o poi si sveglia e ci telefona.
grazie infinite, signor sì. Belluta.
Vi ringraziamo molto per la disponibilità, era molto stimolante per noi almeno.
Sì, sì.
Nessun problema, se avete voglia di fare altre chiacchierate, chiamate quando volete.
No, molto, anche molto, molto. Lei sarà in zona, cioè di nuovo a casa, chiamiamola così, cioè in Trentino nei prossimi mesi, o non è previsto un viaggio in Italia?
Al momento non ho nessun programma in Italia, però nel caso che succeda qualcosa vi faccio sapere.
No, molto volentieri.
Molto volentieri.
Allora buona domenica, no?
Anche a voi.
Grazie. Buon lavoro nei prossimi giorni e go opportunity, no?
Sì.
Also Marc, wir haben wieder Zeit für ein Experiment der Woche. Wir suchen hier und wieder Experimente natürlich aus für diesen Podcast, die aber auch daheim leicht noch zu machen sein. Das ist ja nicht oft so einfach, aber den haben wir ja uns gefunden. Vielleicht ein paar Hörer werden das schon kennen. Alles, was es braucht, ist eine Packung, ein paar Spaghetti braucht es. Nehmt ein Spaghetti und versucht es, das ist natürlich jetzt die Rahmenbedingung, es hebt das Spaghetti in ein Spaghetto in eure Hände.
Gib mir eins, bitte.
Ja, ich habe jetzt eine ganze Packung mitgebracht.
Dann machen wir gleich sozusagen hin.
Und
zwar gut mit Test, das ja.
Doppelblind? Nein, doppelblind ist das nicht. Das ist nicht. Aber höhere Statistik. Es hebt praktisch an die zwei Enden vom Spaghetti, hebt es mit Daumen und Zeigefinger, spannt es ein und versucht das Spaghetti durch Zusammenführen der zwei Enden in zwei Teile zu teilen. Und irgendwann reißt das Spaghetti und es wird merken, dass es dann in mehr als zwei Teile teilt. Es ist praktisch unmöglich, dass meistens kommen drei oder sogar vier Teile raus, also es nimmt das Spaghetti, hebt es in zwei Hände, führt es zusammen und zack, fliegt ein drittes Teil meistens weg. Diese Erkenntnis hat der relativ bekannter Physiker namens Richard Feynman als das Spaghetti Mystery bezeichnet. Warum ist das so? Nicht? Und der hat wirklich anscheinend, also laut Anekdote und Legende, hat er eine ganze Nacht über das Problem nachgedacht und ist zu keinem grünen Zweig oder zu keinem grünen Spaghetti gekommen.
Du, wenn wir das so weitermachen, haben wir ein halbes Kilo Spaghetti.
Ja, da kann man noch Nudeln essen.
Ja, nein, ich wollte gerade sagen. Zach.
Ja. Die fliegen ja überall hin.
Super.
Und tatsächlich hat es da im Jahr 2005 endlich eine Lösung gegeben, warum das so ist. Dafür hat dieses Paper den sogenannten Ig Nobelpreis gewonnen, unwürdigen Nobelpreis gewonnen. Der Nobelpreis, wie ich da gibt's den Slogan, zuerst bringst sie zum Lachen und dann führt sie zum Nachdenken, nicht? Also das ist so praktisch der Slogan von dem Ig Nobel Nobelpreis. Was haben die herausgefunden, die Forscher, dass praktisch, wenn du das eben spannst, wenn du eine Spannung drauf ist auf dem Spaghetto, dann in dem Moment, wo es dann einreißt, ungefähr in der Mitte, bilden sich zwei Wellen aus, die dann wieder in die gegenläufige Richtung zu deinen Fingern zurücklaufen und wir sind so stark, dass praktisch da nochmal ein Riss praktisch entsteht. Und damit reißt das Spaghetti effektiv allem in mehr wie, ja, jetzt habe ich es ausnahmsweise mal hingekriegt, interessanterweise. Allem mehr in zwei Teile. Jetzt, das ist natürlich schon etwas älter, nicht 2005, das kannst du selber noch einmal ausprobieren. Und sag's einmal, ob du das dann hinkriegst. Allerdings gibt's ein Update, weil die Frage war, ist dann geblieben, ja, wie schafft man es jetzt, regelmäßig als Spaghetto allem in zwei Teile zu teilen? Gibt's da eine Möglichkeit? Und das kannst du auch noch einmal ausprobieren. Auch das hat man jetzt herausgefunden. Das ist gar nicht mal so lange her. Das ist ein Forscher vom Massachusetts Institute of Technology. Also jetzt nicht irgendwer, sondern wirklich ein paar, sagen wir, Gescheitere. Alles, was es dir misst, laut Ihnen, das können wir jetzt da ausprobieren, es ist jetzt gleich wie vorher, aber macht sozusagen die linke Hand macht so ein bisschen eine Rotation in Uhrzeigersinn und die rechte Hand gegen Uhrzeigersinn, also es verdreht das Spaghetti gegeneinander und bringt es dann zum Riss. Und dann, jetzt ist bei mir nicht gegangen, nochmal, und dann sollte es eigentlich in zwei Teile geteilt werden. Also eben, wie gesagt, man muss es gegendrehen, sozusagen. So gut es halt irgendwie geht. Und? Nein, ich bin gar nicht gegangen.
Bei mir auch nicht.
Also sehen wir, Reproduzibilität ist da nicht gegeben. Komisch. Auf jeden Fall, wir werden das da auch nochmal verlinken. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Tatsächlich schaut es bei uns jetzt ein bisschen nudelig aus.
Brutal.
Warte mal, probieren wir das nochmal. Es gibt es ja, davor ist es gegangen. Aber natürlich davor, wenn das Mikro aus ist, geht allmals. Ja. Also verdrehen und dann ein Knappentäger. Na? Also da steht eben, sie haben sozusagen das geht also verdreht zu almost 360 degrees, also praktisch eine ganze Drehung hineingebracht und dann bis zum Bruchpunkt gespannt. Und beim Snapback, das ist also dieser Snapback, das ist genau dieser Effekt, der dafür verantwortlich ist, dass es dann eben mehr wie in zwei Teile teilt. Dadurch hat sich dieser Snapback-Effekt ausgelöscht und damit ist es dann wieder möglich gewesen. Aber logisch, mehr wie, also 360 Grad verdrehen, also eine ganze Umdrehung, da ist schon brutal Sache. Warte mal, Ja, mir reißt es inzwischen in der Hand. Vielleicht muss man ein dickeres nehmen. So. Nein. Also mir ging es nicht zusammen. Wenn es jetzt zusammen kriegst, sagst du uns bitte, nimmst es auf, post es auf Instagram, tagt es ins Ischbaghetto oder irgendwie so. Hashtag, wie nennt es was. Und sagst uns, wie das geht.
Hashtag Spaghetti-Helden.
Spaghetti-Nobel.
Ja, genau.
Voll gut, Scheiß sein. Nein, das zum Experiment der Woche. Viel Spaß daheim. Und das Tolle ist, das kann man ja alles wiederverwenden. Und zwar, wenn es einen tollen Teller nur gemacht hat, werden wir wahrscheinlich jetzt.
Genau. Danke für das Experiment. Wir wünschen eigentlich einen schönen Abend. Und der David und ich werden jetzt Nudeln kochen oder Nudeln essen gehen. Und hört bald wieder rein, lasst es gut gehen. Und wieder rein werden können.
Tschüss.
Wir sind sicher. Also,
habt es fein. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ist gleich.
Ich glaube, das nehmen wir noch mal auf.